Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio R. Oggi è giovedì 30 gennaio. Ecco, siamo quasi alla conclusione di questo mese. Un salutone a tutti da parte di Stereo Tubaldi. Cerchiamo di dare una scorsa rapida anche sotto certi aspetti ai tanti articoli che abbiamo nel frattempo postato sul sito di Radio R, poi vedremo anche gli altri siti. Ci sono alcuni articoli che si rifanno ad esempio alla questione delle passi Carrai, solo Recanati, a quanto pare rispetto ad altri centri anche a noi vicini, non si pagano i passi Carrai, non c'è un vero censimento di questi, per cui l'amministrazione non ha mai applicato delle tariffe o comunque delle imposte su questi passi Carrai. Ora si può prelevare direttamente il simbolo del codice della strada del passo Carrai, quindi lo si può prendere appunto tramite la polizia municipale a 10-15 euro, ma una tantum, poi la tassa non si paga più, anche se c'è il fatto che uno entra da una proprietà privata a una strada pubblica. Ora, io non stravedo mai per le tasse, le considero sempre un furto, quindi se non paghiamo noi recanatesi passi carrabili, questo è un bene. Ecco, che l'amministrazione magari possa anche, per poter racimolare qualche soldo, applicare o comunque pensare di fare un censimento per arrivare a una tariffa per i passi carrabili, può essere comprensibile soltanto nella logica ormai molto deprimente, deleteria, del fatto che comunque bisogna racimolare da qualche parte, e allora via, giù bastonate da Orbi. I passi Carrai servono anche questi, come servono anche le tariffe dei locali dove potersi sposare, magari un aggiornamento, le tariffe per andare a sputare sangue prima di morire, cioè in una cassa di riposo dove veramente siamo arrivati naturalmente a costi che sono pari a quello di un alloggio o di una pensione in un luogo di lusso, in un albergo a 3, 4, 5 stelle. Ecco perché siamo arrivati quasi a 2.000 euro da chiedere al cittadino per anziani non autosufficienti, sui quali 2.000 euro aggiungere anche altri 1.000 euro che poi provengono dalla regione nel corso di un anno per quel cittadino. Quindi ci troviamo a dover avere un costo per ogni paziente ospite a casa di riposo che rappresenta quasi 3.000 euro, veramente una cosa vergognosa. Vabbè, comunque, perché? Perché abbiamo una serie di anche incombenze sanitarie e di costi sanitari, cioè abbiamo un medico, adesso abbiamo un direttore sanitario, abbiamo qualche altra figura ben stipendiata che è venuta a far parte della struttura degli IRCER. Ecco, però non si capisce come mai questi fiorfiori di professionisti che operano all'interno dell'IRCER non siano riusciti ancora a dare a debellare la presenza della scabbia, no, all'interno della cassa di riposo, che ce la portiamo avanti da luglio scorso e ancora è lì presente, ancora non è stata debellata, ancora ci sono pazienti o personale che devono avere a che fare con questa malattia contagiosa, con questo parassita. Non è mortale, lo si cura? Beh, sicuramente crea dei disagi alla struttura. È possibile che da luglio ad oggi non si è riusciti a togliere questo parassita all'interno di questa struttura? Cosa bisogna fare? Non lo so, però abbiamo un fiorfiore di professionisti, capperi, abbiamo non so quanto prendono, ma abbiamo medici all'interno della casa, poi abbiamo i medici di famiglia che dovrebbero guardare anche i propri assistiti, perché fra gli assistiti ci sono anche quelli che vanno alla casa di riposo, che godono quindi di una doppia assistenza, quella del medico di famiglia e quella del medico all'interno della casa di riposo, perché la casa di riposo ne mette a disposizione. Marinelli sulla demolizione, parliamo di Andrea Marinelli del PD, sulla demolizione della scuola Gigli. Lui si era scandalizzato ultimamente, comunque si era allarmato, ma in maniera molto strumentale, perché lui sapeva benissimo che sollevava un problema come quello del fatto che con la demolizione della scuola Gigli erano rimasti ancora conficcati nel suolo i pali del fondamento, che poi erano dei pali in cemento armato molto consistenti, si faceva sul serio anche negli anni 50-60 quando venne realizzata questa scuola. Sta di fatto che la Sabrina Bertini, in un intervento in Consiglio Comunale, aveva dimostrato perplessità perché si era impaurita del fatto che, non avendo la demolizione interessato anche la parte profonda della scuola, ma soltanto quella superficiale, per un costo di 600-700 mila euro, cosa che naturalmente fa pensare, datemeli a me, ve lo demolisco magari non in un mese ma in due mesi a forza di martellate. Però vabbè, tutto questo è giusto per mettere in evidenza il fatto che qualsiasi opera fa un ente pubblico costa sempre 10 volte di più che farla da parte di un privato. Dicevo, queste fondamenta erano rimaste lì. Allora si domandava: non è che adesso dobbiamo togliere queste e quindi avremo un aggravio di spesa? Si domandava la Sabrina Bertini. Poi abbiamo visto e ha visto negli atti, successivamente approfondendo questo, che questi non era, che naturalmente rientrava nel progetto che la ditta si era aveva presentato e con il quale aveva vinto l'appalto, la gara d'appalto per l'esecuzione della nuova scuola G, era contemplato anche la rimozione del fondamento sottosuolo e la costituzione di nuovi pali. Perché non erano stati tolti quella volta? Lo dice bene in una relazione Andrea Marinelli, che è stata trasmessa, non Andrea Marinelli, Maurizio Padovano, capo dell'ufficio tecnico, è stata trasmessa da Andrea Marinelli dicendo: guardate, non è stata tolta perché era bene che venissero ben individuati i punti in cui c'erano ancora le fondamenta e quei punti in cui le nuove fondamenta sarebbero dovuti essere diciamo utilizzati, vedere se combaciavano allora magari naturalmente, oppure se invece rappresentavano una oppure invece erano diversi. E questo è servito appunto in base al nuovo progetto per capire quelli che potevano essere capire dove essere messi i nuovi pali del nuovo progetto per le fondamenta. Non ho capito un granché se fossero comunque stati utilizzati mai quelli che erano presenti sottosuolo oppure meno. Comunque questo dice, per cui la Bertini, prima di lanciare allarme o di stupirsi, avrebbe dovuto aspettare magari o interpellare l'ufficio tecnico per capire meglio come stavano le cose. Va bene, detto questo andiamo avanti perché abbiamo anche all'Università Permanente di Recanati avuto un incontro con la nostra Nicola Cingolani, che si è parlato dello stendardo del Santa Lucia, che nel 2012 allora presidente anche dell'IRCER Sergio Peccacici, voi sapete che questo stendardo una volta era proprietà dell'IRCER, poi è passato all'ospedale, e all'ospedale, quando la struttura ospedaliera è diventata proprietà della regione, e anche lo stendardo ha finito per diventare, per essere di proprietà della struttura sanitaria. Mi coinvolse, dice Nicola Cingolani, nella ricerca di qualcuno interessato al restauro del quadro dimenticato riposto in un angolo della sala riunione dell'ex ospedale Santa Lucia. Questo dipinto, trascurato per decenni, portava con sé una storia affascinante che attendeva di essere recuperata e riscoperta. Si tratta di un caso affascinante sia per l'unicità delle immagini ripetute in entrambi i lati, sia per il ritrovamento avvenuto nel 1944, cioè parliamo del 1944, un evento ampiamente documentato da Biagio Biagetti nei suoi diari. Contattai allora il professor Gabriele Barruca, allora sovrintendente dei beni artistici e storici delle Marche, il quale si occupò dell'attribuzione al Pomarancio e del suo restauro. Attualmente il quadro è in fase di restauro, cioè dal 2013 è ancora in fase di restauro, presso l'Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro di Roma. Fra poco restaureremo l'Istituto Superiore per Vetustà. Ieri, dopo molti anni, ho avuto l'opportunità di tornare a parlare dello stendardo durante un incontro con il dottor Sergio Peccacici, lo stesso appunto all'Università Permanente di Recanati. La storia di questo dipinto continua a suscitare grande curiosità e interesse, ma non solo per il suo valore artistico, anche per il contesto storico in cui è immerso. Bene, detto questo andiamo ancora avanti e precisamente parliamo adesso del Civitanova, sequestrati oltre 25.360 prodotti non sicuri e circa 60 capi di abbigliamento presumibilmente contraffatti. Dice, nell'ambito dell'intensificazione dell'attività di controllo economico, appunto, il territorio, il gruppo di Macerata e Civitanova hanno dato esecuzione a una serie di controlli presso gli esercizi commerciali del territorio. Le attività di pulizia finanziaria condotta dai finanziari sono state orientate principalmente a verificare il corretto assolvimento delle prescrizioni imposte. Particolari interventi hanno permesso di rinvenire in due esercizi commerciali e presso un commerciante ambulante durante il mercato settimanale circa 60 magliette, mercato settimanale di Civitanova, 60 magliette di calcio recanti marchi registrati presumibilmente contraffatti e riferibili a note società sportive italiane e straniere e oltre 25.360 prodotti di vario genere, tra i quali articoli di bigiotteria, accessori per capelli, orologi, portachiavi, utensili vari, accessori per l'abbigliamento e la cura della persona, nonché articoli di carnevale, maschere, giocattoli, kit per travestimenti, privi delle informazioni minime previste dal codice del consumo, importanti per garantire la tutela della sicurezza e la salute dei consumatori, per cui sono scattate sanzioni. È stato anche comunicato alla Camera del Commercio quanto è stato rilevato e così via. È stato denunciato quindi anche a piede del libro alla Procura della Repubblica l'ambulante in questione, anche non soltanto l'ambulante aveva questi problemi. E andiamo avanti, perché adesso ci occupiamo anche di Monte San Giusto. Denunciato un 26enne per truffa a danni di un anziano, le solite truffe che vengono messe in atto da parte di questi quando si tratta di un anziano, è veramente una cosa insopportabile. Si tratta di un 26enne nato in Ucraina ma residente a Battipaglia. Ma questi non fanno il servizio militare in Ucraina, là c'è una guerra, loro stanno a Battipaglia a fare le truffe agli anziani, boh. Le indagini sono state avviate nel mese di ottobre 2024 quando l'uomo 76enne residente a Monte San Giusto ha sporto querela presso la stazione dei carabinieri. La vittima ha dichiarato ai militari di aver ricevuto sulla propria utenza, lo citiamo ancora una volta che vi sia magari anche d'aiuto per non cadere in queste truffe, ha ricevuto sulla propria utenza cellulare, cioè una telefonata attraverso il quale l'interlocutore, cioè quello che ha telefonato dall'altra parte, si era spacciato per il figlio e lo ha indotto ad effettuare due bonifici per la somma complessiva di 1937 euro su due distinti conti correnti. L'attività di indagine bancaria mirata ai flussi finanziari scaturiti dai bonifici e dall'esito di quelle telematiche condotte ha permesso di identificare il 26enne quale responsabile della truffa. Anzi, questo si era limitato a circa 2.000 euro, per cui pensava che poi alla fine questo non facesse neanche la denuncia, vergognandosi di essere stato raggirato, e tanto per 2.000 euro uno lascia perdere. Invece ha fatto bene a denunciarlo. Romanati, che cos'è? Eternal Festival, festival musicale recanati a febbraio ad aprile 2025, dalla sinergia con Marco Angelini, fondatore sia dell'Extra sia di Leda e di What's Art APS, ideatrice di Arte Festival, nasce Romanati, un festival itinerante che si svolgerà a Recanati tra i mesi di febbraio e aprile, dedicato alla musica, ispirato al tradizionale legame tra la cittadina marchigiana e Roma, e farà tappa anche in alcuni locali pubblici. Poi abbiamo Recanati invece presentato Gesti di generosità, ricordare è un dovere, riflettere è un'opportunità per crescere. Di che cosa si tratta? Si tratta che nella giornata della memoria ci ha invitato a non dimenticare e a trasmettere alle nuove generazioni il valore della libertà, della tolleranza, del rispetto, come racconta il libro Gesti di generosità. Autrici le insegnanti Cristina Cappellino e Antonella Maggini, edito dalla casa editrice Eli La Spiga. Il libro è fresco di stampa, uscito appena il 13 gennaio di quest'anno, ieri pomeriggio è stato ufficialmente presentato all'interno, sarebbe due giorni fa, all'interno del progetto Lettura dell'Istituto Comprensivo Nicola Badaloni, dalla stessa Eli e col patrocinio del Comune di Recanati, a studenti e cittadinanza presso l'Aula Magna del Comune di Recanati, che poi era una Magna abbastanza gremita. Ancora abbiamo Civitanova Marche, ventenne denunciato dai carabinieri per furto aggravato, Questo è quanto si dice che il Civitanovese Sport denuncia, riferendo che nella notte fra il 26 e 27 gennaio, quindi 3 giorni fa, ignoti malfattori hanno asportato, approfittando del balcone di pertinenza del proprio appartamento situato al primo piano della palazzina, un giubbotto di un noto brand messo sullo stendino da asciugare. Gli immediati accertamenti esperiti anche mediante la visione dei filmati dei sistemi di videosorveglianza cittadini hanno permesso di individuare e identificare il ventenne, che è stato denunciato dall'autorità giudiziaria e sottoposto contestualmente alla misura di prevenzione il foglio di via obbligatorio per 3 anni dal territorio di Civitanova, vedete che è abbastanza recidivo. Adesso andiamo a vedere che cosa dice Cronache Maceratesi. Velocemente, eccolo qua, Cronache Maceratesi, giustizia per Camei non pervenuta, valutiamo esposto al Ministero della Giustizia. Slitta per la nona volta l'udienza per l'omicidio del quindicenne, i cui resti, anzi della quindicenne, ricordate? I resti che erano stati trovati all'Hotel House di Porto Recanati nel 2018. L'avvocato dell'associazione Penelope Marche, Marco Vannini, dice una situazione inaccettabile. L'ufficio preposto non ha dato comunicazione sulla notifica all'imputato. Il legale e i familiari sono in attesa che finalmente si possa celebrare il processo, sono amareggiati. Cioè, andate a prenderla in Pakistan, andate là, lo prendete, ma non mandate la notifica tramite la polizia pakistana e così via. Andate giù direttamente, fate un blitz, lo pigliate, lo caricate in macchina, caricate dei botte, lo portate in Italia e poi lo processate, se no non riuscite mai, vi porta per il culo, perché avete capito che vi porta per il culo, vabbè. Montecassiano, insegnanti assunti fittiziamente per ottenere la parità scolastica, ex sindaco a giudizio per truffa addirittura. Mario Capparrucci è finito sotto accusa come legale rappresentante della cooperativa Prisma, che gestisce scuola d'infanzia. La difesa contesta i fatti, la condotta non ha recato nessun tipo di danno, sia perché non ha ottenuto il requisito, ci ha rinunciato spontaneamente, sia perché ha restituito le somme, non c'è l'elemento soggettivo del reato. E quindi la difesa dice che state perdendo tempo. La finanza sequestra, questo l'abbiamo già detto, schianto tra 8 auto in superstrada, e questo ne abbiamo parlato anche ieri a Serravalle. È tutto, grazie per l'ascolto, una buona giornata a tutti da parte di Asterio Tubaldi. Ciao, ciao, ciao.